La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Direttamente dalla traccia del DVD dal quale appunto abbiamo estratto Jürgen Knieper, il titolo ve lo risparmio perché è in tedesco, ma non è altro che la traduzione del titolo del film che ci facciamo dire dal nostro esperto Marcello Gerardi, che accogliamo volentieri ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben trovato Marcello.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, abbiamo sentito un treno, che è una delle cose caratteristiche di questo film, perché sì, si parla praticamente di un lungo viaggio. Di che film parliamo oggi?
Allora, parliamo di Falso Movimento, Falsche Bewegung in tedesco, e famoso film di Wenders, uno dei primi film che abbiano avuto una qualche distribuzione in Italia e che hanno lanciato questo grande regista tedesco insieme a Werner Herzog, insomma, diciamo sostanzialmente nella seconda metà degli anni 70. Il film è del 74, è un film che va inquadrato nella trilogia del viaggio, che, di cui già commentammo l'anno scorso Alice nelle città, con Rudiger Vogler, questo Falso Movimento, e poi Nel corso del tempo, che sarà un film del 76-77, che chiuderà questa trilogia. È un film sicuramente, diciamo rispetto alla Alice della città, più ostico, più difficile, di difficile comprensione. Un film che parte addirittura dall'assunto del Wienermeister di Goethe, che aveva profondamente affascinato Wim Wenders, e il suo sceneggiatore, che era tornato ad essere, dopo molti anni, dopo che avevano insieme fatto prima Del calcio di rigore, uno dei primi film di Wenders, Peter Handke. Peter Handke, romanziere, che ebbe un certo successo, una certa notorietà negli anni 80-90, tra l'altro sicuramente anche, diciamo, a suo modo un regista del nuovo cinema tedesco, perché ebbe modo di cimentarsi con La donna mancina, un film per nulla banale. Comunque Handke, poeta e scrittore, e Wenders rileggono il Wienermeister di Goethe, cioè, o meglio, la formazione alla lettera di Wienermeister, per raccontare questo viaggio iniziatico che un giovane aspirante scrittore da una cittadina della Germania, spinto anche dalla madre, perché ha sostanzialmente una forma così di abulia, di disattenzione nei confronti della realtà, vive spesso in casa. E a un certo punto, addirittura, una delle sequenze iniziali del film, dà un pugno alla finestra e si fa male, quasi se simbolicamente si sentisse, diciamo, chiuso in se stesso e volesse tentare un rapporto sociale con gli altri, con le altre persone.
Un'apertura forzata verso l'esterno.
Un'apertura forzata verso l'esterno. Spinto dalla madre, decide di intraprendere un viaggio fino al confine sud della Germania, a tappe. Ora, la differenza di fondo che c'è tra la visione di Handke e di Wenders rispetto al Wienermeister di Goethe perché la storia è quella, è che Goethe, grande poeta romantico, vede questo viaggio di formazione come una crescita interiore, come un qualcosa che arricchisce il personaggio, uno scrittore che attraverso, diciamo, il tentativo di acquisire la scrittura, perché anche qui si parla di uno scrittore in crisi, la scrittura l'acquisirà in maniera insufficiente, ma alla fine del romanzo di Goethe lui sarà però cresciuto spiritualmente.
Perché tale l'impatto del paesaggio, dell'esperienza, del viaggio.
Esatto, e poi viviamo in un'epoca romantica dove il viaggio nel Settecento voleva dire qualche cosa, insomma il viaggio attraverso la Germania. Il viaggio di oggi, pur incontrando tutta una serie di personaggi, perché appunto lo scrittore si lascia un po' vivere, l'aspirante scrittore, attraverso il rapporto, insomma studia quasi così certosinamente i caratteri, insomma le psicologie delle altre persone, ma senza ricavarne un vero arricchimento. Insomma, è un film sostanzialmente, e più rivedendolo adesso di quanto mi parve allora, profondamente pessimista. È un film quasi esistenzialista, profondamente pessimista. Cioè, alla fine di questo viaggio Wilhelm Meister non ha acquisito non solo, diciamo, la capacità di scrivere, ma non ha acquisito una maggiore coscienza umana, una maggiore coscienza spirituale, quindi
sì,
si riterrà.
Diciamo, l'aridità con la quale era partito sembra rimanere intatta.
Sembra rimanere intatta, se non addirittura peggiorare. E ora questo film ci descrive in maniera lenta, diciamo, e solenne, insomma, i passaggi che fa lui, gli incontri con le persone, tra cui vede una bellissima, appunto, donna che, insomma, poi viene a sapere che era un'attrice, diciamo, un'attrice importante, che incrocia la stazione di Amburgo, Anna Scicculla, tra l'altro splendente, però Wenders poi si sentì molto in colpa nei confronti di Anna Scicculla, perché lei era al quindicesimo film con Fassbinder, e diceva: mentre Fassbinder ne faceva una donna piena di vita, io sono costretta, diciamo, a smorzare il suo ruolo e a farne una donna insoddisfatta, addirittura quasi smorta, insomma, come. Quindi si sentì in debito nei confronti di questa attrice. Insomma, questa donna.
Scusami, la musica, l'estratto di musica che abbiamo ascoltato, che ancora scorre sotto le nostre voci, è proprio il punto in cui i due treni, uno sul quale è a bordo il protagonista, l'altro nel quale è salita Anna Scicculla, si incrociano
e loro si guardano.
Quindi c'è il momento proprio del.
E lei sorride, infatti. Ora, diciamo che questo è il primo incontro che loro fanno, muto. Però poi il caso vuole che si rincontrano alla stazione di Bonn, perché una delle tappe viene fatta a Bonn. Nel frattempo lui è entrato in contatto con una strana coppia, cioè un vecchio, diciamo, avventuriero che va in giro con la nipotina. Tra l'altro è molto curioso, perché questa ragazzina è poi la figlia di Klaus Kinski, Anastasia Kinski, con il nome, diciamo, che ancora non si chiamava così, insomma.
Mantenuto il nome, diciamo,
sì,
del documento.
Originario, sì. Del documento.
14enne all'epoca.
14enne, che Wenders, appunto, anche trovarono in un locale di Berlino, niente di meno, che faceva tipo, insomma, ballava, forse una cubista ante litteram, non so che dire. Comunque furono colpiti dalla sua bellezza, dal suo fascino, proposero di entrare a far parte del film, ovviamente una minorenne, che convocarono la madre, e la madre disse: questa è la figlia di Klaus Kinski.
Tra l'altro, il cognome, per la cronaca, insomma, per l'ufficialità, Nastassja,
sì,
Nakhzinski era il suo
nome. Nakhzinski, sì, infatti, esattamente sì. Che poi diventò Nastassja Kinski.
E tra l'altro poi si ritrovarono insieme su Paris, Texas, qualche anno dopo.
Assolutamente sì, lì diventa la protagonista vera e propria di Paris, Texas. Infatti Wenders se ne innamorò, insomma, disse che forse il personaggio quasi più positivo che aveva incontrato, diciamo, il più spontaneo, il più vero, era questa ragazzina 14enne. che si accompagnava con questo vecchio ambiguo, tra l'altro con un passato nazista, e che
un passato nazista assolutamente non, diciamo, dal quale non si è liberato, tra l'altro.
Insomma. Non si è liberato, e qui Wenders ci fa un discorso sulla Germania degli anni 70, quando aveva rimosso, diciamo, il nazismo, diciamo, sostanzialmente non se ne doveva parlare.
La era Germania, stato messo realtà, sotto il tappeto, diciamo.
Sotto il tappeto.
Ma questo era già successo, Marcello, se ti ricordi, anche in un certo punto del film tedesco di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, quello di La paura mangia l'anima, insomma, c'era pure
sì,
lì.
Sì, certo, anche Fassbinder, certo. Era un severo, diciamo, critico del, assolutamente sì, tutti gli altri si chiamano lì, La paura mangia l'anima. Sì, era una delle tematiche degli anni 70, adesso è molto cambiato, diciamo. Nel senso che io proprio in un recente, insomma non recentissimo, comunque alcuni anni fa andai a Berlino e vidi che invece questo passato è tutt'altro che nascosto. A Berlino è addirittura esibito, addirittura
sì, hanno fatto una ci forma sono, di, hanno fatto di una, catarsi, un, se vogliamo.
Hanno
no?
fatto sì, hanno fatto dei monumenti, una specie di museo della Shoah molto bello e molto inquietante. E pezzi del muro che sono stati lasciati nel centro e sono commentati come memento, insomma non c'è più quella rimozione di allora
forse è un'operazione che ci dovremmo auspicare anche dalle nostre parti,
che penso che molto difficilmente avverrà. Comunque il film ha un suo fascino, diciamo, innanzitutto, no? Un film che è fatto incentrato anche su una voce narrante sua, che decisero di mettere dopo, di Rudiger Vogler, cioè il protagonista Wilhelm Meister.
Come che se fosse una specie di diario di viaggio. Sì.
Sì, un diario di viaggio che in certi casi anticipa addirittura, insomma, gli avvenimenti che sta per vivere, sì. E sta per raccontare. Ed è, diciamo, il rapporto soprattutto con queste persone che lui cerca, in qualche modo cerca linfa, cerca di acquisire la capacità di scrivere, fa dei vari tentativi dalle persone che incontra. A un certo punto si forma questo gruppetto, tra l'altro si avvicina, diciamo, un poetastro, no? Uno che ha l'ambizione di scrivere poesie, ma insomma quelle che racconta sono di una banalità senza fine, quindi ovviamente non viene affascinato, ovviamente Meister da questo, però lo accetta nel gruppo. Questo gruppo fanno anche lunghe passeggiate sia a Bonn sia nei dintorni,
e poi arrivano
in questa casa che doveva essere dello zio, diciamo, del
poetastro.
Sì, del poetastro, che in realtà però trova un'altra persona, un personaggio drammatico che, dopo aver raccontato i suoi fallimenti esistenziali, la morte per suicidio della moglie di pochi mesi prima, dice che siete arrivati voi, avete impedito il suicidio perché io stavo per spararmi, e si mette a parlare, racconta di questo disagio, della paura che fa la Germania attuale, no? Cioè nel senso, dove lui è industriale, dice, però non c'è più spazio per il pensiero, non c'è, bisogna essere tutti perfetti, tutti bisogna essere competitivi, bisogna in qualche modo, insomma, rimuovere la parte debole di sé, e quindi, insomma, è necessario che adeguarsi, cioè, è una cosa che a me fa paura, insomma. E chiaramente, tra l'altro, fa anche un atto di autolesionismo sul tipo di quello che aveva fatto Wilhelm all'inizio del film, si ferisce a una mano, un atto puro di autolesionismo con una penna, e diciamo Wilhelm ne approfitta addirittura per prendere un po' di sangue e vergare un paio di righe su un foglio
quasi
bianco,
a simboleggiare, però, che appunto lui cercava proprio di succhiare dagli altri l'ispirazione.
Sì, l'ispirazione. Fatto sta che, tra l'altro, con questa donna, diciamo, lui così apparentemente, insomma, ne è affascinato, lei sembra molto interessata, gli chiede la notte di venire da lei. Lui si muove goffamente, finisce addirittura tra le braccia della ragazzina, che invece sapeva molto quello che voleva, insomma, praticamente si fa trovare nuda. E lo aspettava, insomma.
Però lui se ne libera.
Reagisce con uno schiaffo, diciamo, e poi cambia scena, insomma. con uno schiaffo e poi una carezza.
La presenza di questi convitati casuali non impedisce però al padrone di casa di andare fino in
allora,
fondo?
Allora, loro appunto vanno a fare una bella passeggiata il giorno dopo, e una passeggiata insomma in viottolo di campagna, fanno praticamente le loro riflessioni sulla poesia e la stessa diciamo Thérèse, che poi Anna Scigulla, chiede conto a lui: ma io ti ho aspettato, non sei venuto, e lui dice: io ti ho cercata ma non ti ho trovato, insomma praticamente gli dice così, questa scusa insomma, e comunque si vede che proprio non riesce a decollare un minimo, un dialogo, un approfondimento. Si avvicina appunto questo poetastro, insomma, cerca di, tra l'altro racconta un sogno che aveva fatto, e, insomma, ma lui a un certo punto lo interrompe, vuole tornare indietro, tornano indietro e trovano questo che si era impiccato, il padrone di casa che si era impiccato. Quindi nonostante l'incontro con le persone, nonostante diciamo, i dialoghi che avevano fatto la sera precedente, tutti seduti in circolo, non aveva desistito dal suo proposito di farla finita con la vita. È un film amaro anche in questo.
Sì, anche nella reazione dei viandanti, perché tutto sommato loro si fanno scivolare addosso questa tragedia.
Si fanno scivolare addosso, la cosa che fanno è scappare subito via.
Partono come se niente fosse accaduto.
Come se niente fosse, scappano via, cioè non vogliono avere problemi. È quello che Wenders dice della disumanizzazione della società contemporanea, della Germania. Ora bisogna considerare due aspetti della tematica di Wenders. Wenders è profondamente affascinato dal cinema classico americano, e infatti soprattutto in Alice nella città, ma anche in Falso movimento nel corso del tempo, la paesaggistica, il tema del viaggio come comunque ricerca di sé, prendono molto dal cinema americano classico. Anche il rapporto con la natura, come se la formazione di sé avvenisse anche nel rapporto con la natura.
Se vogliamo,
anche se non ci si riesce, anche se non riesce ad acquisire questa coscienza, però l'intenzione è di quella.
Se vogliamo, un pochettino lo stesso tipo di attrazione che avevamo descritto quando abbiamo parlato di Michael Cimino, no? Se vogliamo, c'è questo tipo di analogia, il desiderio di descrivere i paesaggi,
i paesaggi, come Cimino fin dai primi film, dal primo film di cui parlammo, insomma, Calibro 20 dello specialista, insomma, indubbiamente aveva questa tematica.
È strano trovare delle analogie tra due registi così distanti, no?
Sì, però lui c'ha proprio il culto del cinema americano classico, quindi anche del grande western, capito? Lui diceva: gli americani ci hanno colonizzato il cervello sostanzialmente, quindi diceva la poetica, in buona parte soprattutto dal punto di vista del paesaggio, del viaggio, del cammino, della ricerca di sé attraverso il viaggio, dice, sono cose che abbiamo acquisito. Quello che lui mette, perché da una parte ama il cinema americano, dall'altra critica la società americana, ci vede insomma il pessimismo e la profondità, l'interiorità europea, anche quando germanica in particolare, anche quando non si riesce ad ottenere, perché qui parla di un fallimento, mentre Alice della città in fondo parlava di un certo ottimismo, di un rapporto quasi luminoso che si creava, quasi padre figlia insomma, di questi due, insomma, la bambina e appunto il protagonista. E qui non c'è salvezza, questo è un film in cui alla fine lui deve ammettere, quando arriva nella montagna ai confini con la Svizzera, lui dice: ad ogni nuovo movimento io fallisco, io praticamente faccio dei movimenti falsi, dei movimenti sbagliati, e quindi non acquisisco, addirittura dà quasi una mezza promessa alla Thérèse di rivedersi. Gli dice: verrà un giorno in cui ti saprò amare, che sicuramente ti amerò. Lei lo prende quasi sul serio, ma poi invece nel commento che fa quando sale sulla montagna dice: non la vedrò più perché sono perso. Tra l'altro c'è un interessante diciamo aspetto: quando loro vanno a Francoforte sul Meno, vanno anche a casa di questa ragazza, di Thérèse, insomma, se a un certo punto tutto il gruppo si trasferisce lì. Loro hanno un rapporto assolutamente negativo, perché la donna dice sostanzialmente, dice sei sempre così freddo, così distante, poi quando fai l'amore ansimavi così ed eccoti qua con la faccia da ipocrita, dice sei quasi ridicolo, insomma, che continui a mantenere questa distanza, insomma, perché Anna Scicolla, diciamo, a suo modo, no, Thérèse voleva stabilire un rapporto e si rende conto dell'impossibilità di stabilire un rapporto con quest'uomo che è assolutamente impenetrabile, cioè tutto gli scivola, non acquisisce assolutamente nulla, e questo, ripeto, è una caratteristica che rivedendo il film si nota ancora di più.
Ma poi tu parlavi, Marcello, di Alice nelle città, no? Qui abbiamo due figure, diciamo, giovanili, abbiamo appunto la protagonista del film Alice nelle città e qui Nastassja Kinski. La differenza è che da una parte, diciamo, simboleggia un po' anche la speranza, un pochettino anche la fiducia nel futuro. Guarda caso, Nastassja Kinski è una protagonista che non dice neanche una parola, insomma, assolutamente.
Non dice neanche una parola, ma a suo modo c'è una vitalità.
Sì, però voglio dire che non la facciano parlare è simbolico, cioè, di uno...
Sì, perché nel senso che la sua espressività viene negata, non viene ascoltata, non viene neanche interessa sostanzialmente.
Appunto, non viene interpellata, ecco, questa è la cosa.
Non viene interpellata, esatto. Mentre il vecchio, per esempio, a un certo punto, lui aveva confessato, Wilhelmmeister, durante la passeggiata che avevano fatto nel viottolo di campagna ad Anna Scicolla, che aveva avuto fin da bambino delle pulsioni omicide e che tuttora le sentiva. E lei dice, in che senso? Però non glielo spiega. In realtà lui a un certo punto c'ha una pulsione omicida nei confronti del vecchio.
Sì, lo prende per le gambe, attraversando con la chiatta il fiume. No?
Con la chiatta sul fiume, sul Meno, e rischia di buttarlo sul Meno, questo scappa via.
Sì, e tra l'altro, insomma, lui stesso che non ha il coraggio di compiere questa specie di giustizia sommaria è la classica dimostrazione di quello che dicevi prima, cioè di una Germania che non è riuscita a fare fino in fondo i conti col passato,
insomma, che vive di rabbia. Lui, tra l'altro, fa anche delle riflessioni dicendo mi sono anche interessato di politica ed ero persino bravo nel saper inventare slogan o comunque immagini che addirittura altri non inventavano, cioè, però la sentivo lontana dalla vita e quindi mi sono dedicato alla poesia e alla scrittura, ma nella poesia e nella scrittura non riesce neanche a trovare se stesso, non riesce assolutamente a trovare una dimensione esistenziale. Cioè,
tra l'altro, Marcello,
è un fallimento.
Diciamo, ulteriormente arricchire l'analisi e gli aspetti meno evidenti di questo film, io penso che sia il caso anche di... Io ci ho trovato una narrazione quasi favolistica, cioè sembrava una di quelle cose e adesso noi andiamo e abbiamo incontrato e poi passa... Come se fossero dei passaggi quasi da Fratelli Grimm in cui il protagonista deve superare una certa serie di esperienze, di prove, però in questo caso la favola non è assolutamente a lieto fine.
No, per nulla, anche perché mentre il viaggio di Wilhelmmeister nel Settecento, anche se non era liberatorio dal punto di vista della scrittura, però era una crescita spirituale che alla fine il protagonista si trovava, qui sono tutti avvenimenti, cioè in certo senso sembra quasi simbolicamente che lui, diciamo, i personaggi quasi se li inventa quasi mentalmente a livello di scrittura, insomma, sì, anche a livello di favola, no? Cioè ti viene in mente, insomma, sembrano personaggi, insomma, assolutamente di contorno con cui lui dovrebbe fare un viaggio interiore. In realtà non riesce mai a comunicare con nessuno.
Tra l'altro,
maniera, diciamo, autentica, in nessun modo, insomma, tra l'altro, come se fossero degli estranei.
Non so se hai avuto la stessa sensazione, ma io più scene, e poi dopo alla fine ragionandoci sopra, poteva essere proprio una spiegazione questa idea dell'esperienza non necessariamente vissuta, ma necessaria per spiegare la condizione umana di questo protagonista. Ho avuto proprio la sensazione che si stesse recitando, cioè che ci fosse proprio una evidente sottolineatura della recitazione, una recitazione non completamente spontanea, ma quasi ostentata, artefatta, perché doveva sembrare quasi una specie di pantomima di di qualcosa che stava vivendo che poi non stava vivendo, quindi questa ambiguità dell'esperienza.
Sì, sì, in certo senso sì, sicuramente, c'è anche una forzatura, no? Anche questa voce narrante, no? Che si sforza sempre di descrivere, in realtà non riesce a descrivere nulla. Cioè noi di Wilhelm alla fine del film ne sappiamo meno, non dico meno, ma sicuramente non più di quello che sapevamo all'inizio quando lo vediamo affacciato alla finestra.
E il bello è che la stessa sensazione penso è quella che sta provando lui quando sta su questo belvedere e dice: io sono partito, sono arrivato, ma non dove, sì. Cioè, che cosa sia successo, che cosa mi può aver dato questo viaggio, ancora non l'ho capito.
E ripeto, alla seconda lettura del film questa cosa si vede ancora più profondamente, perché diciamo la paesaggistica di Wenders, il lento muoversi dei treni, insomma, prende molto, soprattutto all'inizio, soprattutto sul grande schermo, e copre in certo senso, come dire, l'ineluttabilità di questo fallimento,
no?
il senso di fallimento di quest'uomo. Secondo me sul grande schermo, perlomeno nella prima visione, quando appunto tanti anni fa, 50 anni fa circa, e questo fallimento appariva meno disastroso, meno, come dire, veniva in qualche modo edulcorato dalla bellezza delle immagini, dal ritmo lento e affascinante, insomma, dalla bellezza soprattutto della natura, no? Che pure in Germania ci sono dei posti molto belli.
Anche se però io credo che in questo film Wenders abbia voluto anche in qualche modo ritrarre la Germania della ricostruzione molto, come dire, molto asettica, delle città assolutamente disumane, palazzoni.
Sì, lui voleva da una parte descrivere questo tentativo di contatto con la natura, dall'altra il fallimento, perché poi di fatto ci dimostrava, ci faceva vedere questa Francoforte su Meno, questa città che adesso non ricordo come si chiama,
anonime,
totalmente anonime, Bonn, la stessa Bonn cui pure passeggiano in Bonn, totalmente anonime, prive di vita. Lui per esempio arriva a dire all'inizio del film che la piazza che si vedeva da casa sua era sempre vuota e inanimata, il giorno che decide di partire mi sembrava animata, mi sembrava piena di gente, insomma, in realtà era come negli altri giorni, insomma, erano chiaramente tutto in soggettiva, insomma, no? Però ripeto, nel grande schermo anche questa desolazione c'ha la sua fascinazione.
Anche perché, Marcello, diciamola tutta, come giustamente sottolineava Wim Wenders, noi siamo stati imbevuti di cultura nordamericana sin dalla nostra infanzia, e fino all'arrivo di Wenders e degli altri del nuovo cinema tedesco, della Germania del secondo dopoguerra sapevamo poco o niente.
Sì, certo, assolutamente sì. Del cinema tedesco c'erano solo i gialli, così, che di Alfred Vohrer, che ogni tanto arrivavano così sui schermi di serie B. Insomma, non sapevamo niente. La prima conoscenza che abbiamo fatto col grande cinema tedesco è appunto stata questa dei secondi anni 70. Tra l'altro, ci tengo a dire, a Berlino c'è un museo del cinema, proprio del nuovo cinema tedesco, cioè che in realtà è un omaggio a tutto il cinema, c'è un museo del cinema che è forse il triplo di quello di Torino, che è pure stupendo, che abbiamo noi, alla Mole Antonelliana. E per esempio sono due piani che sono dedicati al nuovo cinema tedesco.
Te credo.
Dico, perché ci sono tanti autori che a noi non sono arrivati. Io infatti mi colpì questa cosa, dico, ma questo non ne so niente.
Comunque una cosa è certa, Marcello, i film che più rimangono dentro di quelli che ha girato Wenders, se proprio vogliamo fare una specie di volo d'uccello su tutta la sua cinematografia, sì, quantunque molto articolata, variegata e dilatata anche nel tempo, quelli che ti lasciano più il segno sono quelli in cui apparentemente sembra che non succeda niente. Cioè io in questo ho trovato molto, anche nell'ultimo film Perfect Days, che ritrovo quasi questo spirito iniziale di Wim Wenders. Non so se è un'analogia un po' forzata.
Sì, però diciamo Perfect Days, per quanto poi è un film che è stato interpretato in una maniera più diversa, perché noi l'abbiamo visto e letto in maniera positiva, c'è anche chi l'ha visto e letto in maniera negativa.
No, no, ma io parlavo semplicemente del minimalismo, se vogliamo.
Sì, sì, del minimalismo sicuramente c'è qualcosa che ricorda questi primi film, poi bisognerà vedere nel corso del tempo pure, in cui c'è sempre lo stesso protagonista, Rudiger Vogel, che sarà a contatto con un amico, continuando il viaggio comunque in una funzione, diciamo, né positiva né negativa in certo senso, mentre Alice nelle città messaggio di speranza, Falso movimento un messaggio, diciamo, di vuoto,
totale
di
disperazione,
di totale fallimento, disperazione. E tutti i film di Wenders sì, sicuramente hanno una caratteristica diciamo di analisi e soprattutto di linguaggio,
è quasi a lento rilascio, come se avessero
a lento rilascio, esattamente, ed è questo uno dei motivi della fascinazione di questi film, perché sicuramente perché c'è sempre la dinamica del viaggio, molto spesso del viaggio anche interiore, dell'acquisizione del sé, della conoscenza. Ma lui ha, insomma, non a caso, appunto, parlavamo del Giappone prima, fece Tokyo Ga per esempio, no?
Sì, sì,
lui era sostanzialmente non solo un grande, diciamo, come dire, innamorato del cinema americano, ma lui venerava Yasushiro Ozu. Ozu era per lui il grande cineasta giapponese, del minimalista, delle piccole cose, degli incontri tra genitori e figli dopo tanti, come Viaggio a Tokyo, dopo tanti mesi, delle incomprensioni tra le generazioni, fatte di piccoli gesti, di piccoli sorrisi. Cioè, io ricordo una volta, tanti anni fa, Wenders venne a Roma e fece una specie di audizione, insomma, presso dove adesso credo che sia la 7, credo che ci sia, insomma, vicino praticamente alla navicella, insomma, vicino Colle Oppio. E ricordo che addirittura lui disse, prima di fare la conferenza, disse: adesso ci vediamo Storia di Tokyo, poi parliamo. E noi ci vedemmo 2 ore di Storia di Tokyo, perché per lui era assolutamente necessario e poteva parlare di cinema solamente dopo aver rivisitato questo grande classico, e poi fece una conferenza di ore. Tra l'altro,
come se fosse una specie di pellegrinaggio inevitabile, no?
Esatto, quindi lui da una parte c'ha questo cinema americano per i grandi spazi, per il viaggio come scoperta di sé, come acquisizione di sé, dall'altra il minimalismo giapponese, che poi ritroveremo appunto in Perfect Days, in altri film, Tokyo Ga, appunto, anche su Yamamoto, no?
Ma anche lo stesso Pari Texas ha delle tematiche.
Anche lo stesso Pari Texas c'ha un po' l'uno e l'altro aspetto, se vogliamo, insomma.
Comunque, insomma, quello che volevo sottolineare è che indipendentemente dalla riuscita o meno del singolo film, la visione di Wim Wenders è una specie di toccasana per quello che riguarda la capacità di riflessione post-visione. Cosa che
sì,
purtroppo
certo,
il cinema di oggi, ma molto portato al mordi e fuggi, ci sta facendo perdere.
Sì, no, no, assolutamente, certo, no, ci sta facendo totalmente perdere. Tu immagina, insomma, innanzitutto il cinema di Wenders come sogno e visione. È il cinema della visione, il cinema dello sguardo, il cinema del sogno. Lui spesso parla di sogni, anche in questo film, Falso movimento, vengono riportati un paio di sogni. Dall'aspirante, innanzitutto da Wilhelm e anche dall'altro.
Sì, poetato, anche se qui diciamo, hanno più la funzione dell'ennesimo fallimento, cioè neanche dai sogni riesce a trovare,
esatto,
l'ispirazione per un racconto.
Esatto, tra l'altro sogni orribili, insomma, nella sostanza, insomma, assolutamente irrisolti e non positivi. E quindi sì, sicuramente, insomma, il cinema come visione, come sogno, come non sempre così negativo. Infatti,
un film,
anche
un,
se
un
non,
cinema,
non
se
dimentichiamo
vogliamo,
che anche in Perfect Days i sogni che fa sono incubi, questo
certo,
personaggio.
No, ma infatti il filo conduttore è proprio di film, sì, di film in cui, se vogliamo, la trama è l'ultima delle preoccupazioni di Wenders, cioè nel senso che
non
gli interessa più che altro la storia, quanto gli interessa come dire, la sensazione che la storia può lasciare sia nel protagonista che negli spettatori.
Assolutamente, certo, assolutamente.
Allora, caro Marcello, purtroppo, come mi sempre sì. mi tocca fare, la parte dell'ammazza chiacchiere, perché indubbiamente il tema è molto interessante. Io mi auguro che abbia stimolato anche chi ci ascolta ad andarlo a ripescare questo sì. film, che appunto è Falso Movimento, pellicola del 74, anche se molti testi riportano 75, ma abbiamo avuto la certezza.
No, io ho visto da varie sì, parti il 74, anche, lo dice proprio lui stesso, anche nel 74 lo contattò e stava facendo lui un documentario, disse sì, finisco questo e cominciamo immediatamente a farlo.
Sì, ma poi io mi fido ciecamente del famoso Castoro, di cui la collana del Castoro che metto in posizione in favore di telecamera per far presente che questo è un testo assolutamente affidabile. Quindi abbiamo parlato di questo film del 74, come tutto quello di cui ci occupiamo in questo periodo. Visto in prima visione la rubrica di Marcello Gerardi, che si occupa del cinema di 50 anni fa e che passa attraverso due tappe obbligate. La prima è legata proprio al nome della rubrica, cioè anche se in questo caso bisognerebbe fare forse un'eccezione, visto che è un film che sì, hai visto in prima visione, ma non era appena uscito, giusto?
Allora, in realtà non lo vidi in prima visione, in realtà lo vidi in un cineclub, certo. Che comunque era prima visione, sì, lo vidi al Cinema Sadul.
Che era, che diciamo, era all'epoca una delle poche...
Una specie di film studio, una specie di, diciamo, di centro di cinema, insomma, così, tipo il film studio, che faceva anche delle prime visioni. In questo caso era la prima visione, ma non ha circolato Falso Movimento, cioè non l'abbiamo mai trovato nei cinema istituzionali.
Tradizionali, certo, certo.
Lo abbiamo trovato nel Sadul e poi anni dopo girò nel circuito del Sé.
Ecco, però una volta tanto, se vogliamo, come dire, interrompere la tradizione che ci vuole parlare del grande schermo, una cosa che era caratteristica di queste sale sì. è che non erano proprio delle sale...
No, però no, erano assimilabili, diciamo, a delle sale di periferia, ecco così.
Però ecco, diciamo, la caratteristica del grande schermo al quale magari spesso associamo la grandiosità di una visione è un pochettino...
No, certo, no, assolutamente non avevano nulla a che fare.
E il secondo passaggio che chiude praticamente la nostra chiacchierata con Marcello, di cui vi ricordo sarà a breve disponibile un apposito podcast che si va a sommare a tutti quelli che abbiamo creato in precedenza, sempre relativi agli approfondimenti sul cinema di 50 anni fa, che troverete sul sito di Radio Città Aperta. L'ultimo passaggio per l'appunto è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla webzin Slocalti, lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Senza dubbio, ripensandoci bene, 3,5.
Sono d'accordo con te e devo dire che mai come in questo caso ripensare al film dopo la visione mi ha aiutato ad averne un giudizio più, come dire, globale sì. e sereno, se sì. vogliamo, perché ovviamente sì, sì. è un film in cui apparentemente...
Non nascondo che la prima visione mi sembrò quasi da 4. La prima visione.
Vabbè, poi insomma ne abbiamo visti molti. Nel frattempo qualche film l'abbiamo visto un pochettino, il palato l'abbiamo raffinato.
Affinato.
Perfetto, Marcello. Allora, abbiamo parlato dell'inizio del film, in cui intanto ti saluto, ovviamente ti ringrazio per la tua sempre puntuale disamina del film di cui ci hai così sapientemente parlato. All'inizio si parlava della scena in cui lui dalla sua finestra, che ha spaccato proprio quasi nel tentativo di da una parte di ossigenarsi, come di cambiare l'aria della sua stanza, dall'altra per crearsi un'apertura nei confronti
rompere un isolamento.
A un certo punto lui mette un disco sul piatto, sul giradischi, e sono riuscito a capire di che cosa si trattasse, a riprova dell'amore di Wim Wenders sì. per la musica angloamericana. Si tratta dei Troggs con il brano I Just Sing, che è proprio il brano con cui salutiamo Marcello e gli diamo appuntamento ad una prossima trasmissione. Grazie ancora.
Benissimo, grazie a te Fabrizio, buon proseguimento. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.